Pensieri a voce alta, a cura di Guido Landolina. Pubblicato nel mese di giugno 2002. Il peccato originale, mito o realtà? Terza parte di tre. Satana, inorgoglito dalla sua prima vittoria sull'uomo, aveva gridato a Dio che tutti gli uomini da lui creati sarebbero stati suoi e che nulla li avrebbe resi capaci di riguadagnare il cielo. Nella prima parte di questa serie di tre articoli abbiamo preso in considerazione l'influenza del peccato originale sulla psiche e sulla salute del corpo. Nella seconda abbiamo cercato di capire, aiutandoci anche con degli esempi presi dal mondo dei computer, come sia possibile che i discendenti di Adamo ed Eva, cioè noi, abbiano un'anima vulnerata dal peccato dei primi due, pur avendo noi ricevuto da Dio, al momento del nostro concepimento, un'anima perfetta, che però contrae i vizi subito dopo la sua incarnazione nell'embrione umano. Vedremo ora meglio in questa terza parte il perché di tutto quanto è successo e quali sono gli antidoti. Ed io all'uomo malato ho dato la medicina. Quella mia luce che ogni tanto mi aiuta a capire e che io chiamo scherzosamente il mio subconscio creativo, proprio a riguardo del peccato originale, una volta mi aveva infatti spiegato. Luce. Dio fece l'uomo dominatore su tutto quanto era sulla terra. L'uomo, questo smemorato, smemorato dalla malattia provocata dal peccato originale. Già ti dissi che l'uomo è una unità psicosomatica, per usare un termine che vi piace e che voi utilizzate per indicare in realtà che l'uomo è carne fatta anche di psiche. E che io intendo per dire invece che l'uomo è psiche, psiche, cioè anima, non fatta, ma rivestita di carne. L'uomo, dicevamo, è una unità psicosomatica e quando il corpo viene danneggiato, ne può essere danneggiata a seconda dei casi la psiche. Ma per la stessa legge inversa, quando viene danneggiata la psiche, ne viene danneggiato anche il corpo. E il peccato di origine, ti dissi, quale virus terribile danneggiò la psiche, cioè l'anima, privandola della grazia, e subito dopo il corpo, dopo la psiche, ne venne compromesso. Seguimi nel ragionamento, vieni con me. È un po' quello che succede nelle vostre malattie, in certi vostri incidenti umani. Danneggiate, ad esempio, il cervello, che è uno strumento della psiche. Dell'anima, ricordalo sempre, e non un produttore di psiche. Danneggiate dunque lo strumento e perdete la memoria di voi stessi, di chi siete, dell'identità vostra, da dove venite e dove andate. Tu, nei tuoi affetti, hai toccato con mano questa tragica esperienza. Ma poi il medico vi aiuta, vi rieduca, vi insegna a riacquistare la memoria di voi stessi, vi riabilita il corpo e con esso la mente. Dunque, dicevo, il medico vi riabilita. Ma quale è il medico perfetto se non il Padre vostro? E io, all'uomo malato, contagiato nella psiche dal virus estesosi sempre per contagio al corpo in forza dell'unità psicosomatica, poiché ti ho già spiegato che la psiche, ripeto, l'anima permea ogni atomo del corpo, ho dato la medicina. Ho fatto innanzitutto sentire la voce dei profeti miei per fare nuovamente sapere all'uomo, caduto e imbarbarito, la sua figliolanza. L'evoluzione, ti dissi, fu discendente. Ciò rientra nel mio ordine che non ama rotture istantanee. La creazione non fu istantanea, anche perché per me il tempo non esiste. L'evoluzione ascendente dell'universo fu ordinata, cioè progressiva, graduale. E così l'involuzione dell'uomo, che è anch'essa una forma negativa di evoluzione. Adamo ed Eva e i loro discendenti persero subito la grazia per la disobbedienza e con la grazia le sue virtù, ma a parte Caino non erano ancora capaci di fare veramente il male, non si erano ancora perfezionati nel male. La loro psiche, cioè la loro anima, era stata danneggiata, ma il virus, come spesso succede in tante vostre malattie, prima incubò, poi si estese gradatamente sempre di più, compromettendo sempre di più l'anima e il corpo. Per questo i primi uomini, come legge nella Bibbia, vissero così a lungo. È verità, non favola, e la ragione è quella che ti ho spiegato. Le funzioni corporee decaddero progressivamente col tempo. La morte arrivò, ma ritardata nel tempo rispetto ad ora. Ma man mano che il male contagioso si estendeva, mano a mano che il primo uomo e i successivi si specializzavano nel male, si specializzavano spiritualmente, cioè psichicamente, intellettualmente. Anche il corpo decadeva e la vita si accorciava, il corpo si indeboliva e le malattie di conseguenza aumentavano. Non selezione della specie, la robustezza dei primi uomini, che voi tutto interpretate in termini di specie, cioè di animalità, ed in termini di selezione, cioè di evoluzione naturale, considerandovi voi per primi degli animali, mentre vi dite padroni dell'universo. Poi ho inviato il figlio, lui stesso medicina, che si è dato a voi in carne, sangue e spirito, per riscattare non la salute del vostro corpo, ma quella dell'anima, affinché in grazia, quella che deriva dall'applicazione pratica, dico pratica, della sua dottrina, essa potesse, con la ferita cicatrizzata, cioè con i fomiti rimasti e fonte di pulsioni, sperare, grazie alla buona volontà, di tornare al cielo da me. Ma per tornare a me, l'uomo attuale, come il primo, deve tornare ad essere dominatore dei suoi tre stati, quello spirituale, quello morale, quello animale, cioè della carne. Come l'uomo malato e poi riabilitato non sempre recupera la piena efficienza originaria se danneggiato gravemente, come voi foste dal peccato d'origine, così voi ora non potete ottenere neanche con la grazia il pieno recupero. E allora dovete dominare, nel senso che allora dovete conquistare quel dominio che una volta vi fu dato gratuito. Dovete conquistarlo con la vostra fatica, con la buona volontà che è fatica. E sempre conquista imperfetta sarà, ma perché frutto di sforzo, di buona volontà, sarà più gradita a me di quella di Adamo, che nessuna fatica fece, e anzi rinunciò alla buona volontà. Per cui, mentre lui ebbe il privilegio, calpestato, di essere figlio di Dio, voi avrete il privilegio, conquistato, di essere figli miei, ma nella gloria, quella che non avrebbe avuto Adamo avendo ricevuto in dono gratuito, quella che invece meritano i veri figli miei, che si conquistano il Padre e il suo regno con il martirio di se stessi, con il martirio del proprio io. Ma non ti preoccupare, non ti preoccupi il martirio. Non ti chiedo di fare l'eroe, che troppo sarebbe. Ti chiedo solo di martirizzarti. Questo lo chiedo a tutti, quel tanto che basta nei limiti molto limitati della vostra buona volontà. Voi malati siete e io, buon padre, mi accontento di questo in attesa di guarirvi del tutto, quando, stanchi di una vita, ma con la retta coscienza d'aver fatto tutto il possibile, il vostro possibile, vi presenterete a me per il giudizio. Non giudizio di giudice per voi, ma abbraccio del padre che vi è padre, del figlio che vi è fratello, dell'amore che vi ama. Una sfida era infatti corsa fra Dio e Satana. Satana aveva voluto rovinare la creazione di Dio, facendo figli suoi quelli che avrebbero dovuto essere figli di Dio. Satana, si legge nell'opera di Maria Valtorta, inorgoglito della sua prima vittoria sull'uomo, aveva gridato a Dio che tutti gli uomini da lui creati sarebbero stati suoi e che nulla li avrebbe resi capaci di riguadagnare quel cielo dal quale Dio l'aveva cacciato e che gli sarebbe rimasto freddo, vuoto, inutile e triste. Ma Dio gli rispose che questo sarebbe stato finché il veleno di Satana fosse stato solo a regnare nell'uomo. Ma quando avrebbe mandato il suo verbo, le sue parole avrebbero neutralizzato quel veleno, guarendo l'uomo dalla demenza con cui Lucifero lo aveva insatanassato. E le sue pecore sarebbero tornate all'ovile, mentre l'angelo di Dio avrebbe, alla fine del tempo, buttato una pietra sull'inferno, sigillandovi dentro Satana per l'eternità. Quest'ultimo, con una risata di scherno, gli aveva allora promesso ulteriore vendetta, giurando che quando fosse giunto il giorno del verbo, egli, Satana, sarebbe tornato e sarebbe stato presente fra gli evangelizzati e si sarebbe allora visto chi dei due sarebbe stato alla fine il vincitore. È questo, dunque, in conclusione, il senso della figura messianica di cui, a quel passo del rotolo di Isaia, letto nella visione valtortiana da Gesù, in quel brano del Vangelo di Luca, di cui vi ho parlato nel primo di questi tre articoli. Il Verbo Figlio di Dio si incarna in un essere umano, in un concepimento di assoluta purezza virginale, da Dio stesso provocato, e, non più per mezzo di profeti, viene a parlare direttamente agli uomini per insegnare la verità sulla loro origine, la via per salvarsi e soprattutto la possibilità della vita, cioè della salvezza eterna, in quei cieli che fino ad allora erano rimasti preclusi all'uomo dopo il peccato originale. Il Verbo è dunque il liberatore dal peccato. L'uomo è peccatore, peccatore perché avvelenato dalla mela e dal veleno di Satana. L'uomo morde ogni giorno al pomo del peccato. E ogni giorno sugge un succo avvelenato che ne intossica i pensieri. E con i pensieri intossicati, l'uomo sbaglia e pecca, diventa peccatore. E quale peccatore, figlio del peccato d'origine, peccatore di proprio con i suoi peccati, egli gradatamente modifica la sua personalità, che diventa personalità di peccato. Personalità ad immagine e somiglianza di Satana, anche se non ancora propriamente figlio di Satana. Ed ecco allora la missione di Cristo, insegnare all'uomo la dottrina, quella dell'amore, insegnare all'uomo la strada, quella del cielo, insegnare all'uomo il vero Padre, Dio. Cristo è dunque venuto per affrancare l'uomo, oppresso dalla schiavitù del peccato, per liberare lui, prigioniero, dal suo dominatore, Satana, per ridargli, spezzando la catena del peccato, la possibilità di tornare a Dio, dal cui seno l'anima spirituale è uscita. Ma l'uomo è ormai a tal punto malato e indebolito nello spirito da non essere più capace da solo di risalire la china. E allora Dio lo salva con la redenzione attraverso il sacrificio di croce. Ma poiché è egli stesso Dio di libertà e ha creato l'uomo assolutamente libero, perché nella libertà sta la sua dignità, gli chiede almeno un atto di buona volontà, e cioè di desiderare la sua salvezza, accettando di seguire la parola del Figlio. Al resto, per ottenere la salvezza, ci penserà il Figlio. Resto come redenzione.